Buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che vi sta tenendo compagnia in tutta questa estate, in questo mese di agosto, e poi ve la ritroverete anche nella prima settimana di settembre. Una trasmissione che, come nella scorsa stagione, vi fa incontrare donne dalle storie più diverse, che sono accomunate dalla passione con cui svolgono la loro professione o dall'impegno che mettono nella società, nella politica o nell'arte, e oppure dalla peculiarità del loro campo di azione. La nostra ospite di oggi è un medico che è impegnata in un settore che, se da una parte è sempre più cruciale nella nostra società, visto che siamo una società che invecchia, allo stesso tempo l'impressione è che non sempre abbia molta visibilità. Per questo è un piacere per me dare il benvenuto e farvi conoscere la dottoressa Laura Pelanconi, che è medico geriatra nonché direttrice sanitaria di una RSA. Buon pomeriggio, Laura.
Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
Allora, Laura, innanzitutto ti vorrei chiedere come, quando, perché è nata questa tua volontà di impegnarti in questo specifico campo della medicina, ovvero la cura delle persone anziane.
Allora, diciamo che è un percorso che ho iniziato per una sorta di attrazione magnetica. Obiettivamente mi sono resa conto durante gli studi di medicina che avevo un feeling col paziente anziano, che era un paziente difficile, polipatologico, e che presentava dei quadri per cui in realtà dovevi saper spaziare un po' in tutti gli ambiti della medicina, e questo l'ho trovato molto interessante, e diciamo che non mi sono mai pentita di questa scelta, che quindi ho portato avanti.
Poi, quindi, abbiamo detto, sei direttrice di una RSA, però prima di fare ciò ti sei occupata di altro, e in particolare di riabilitazione in ambito geriatrico e di demenze, come medico in una unità di valutazione Alzheimer. Questo tipo di esperienza che cosa ti ha portato?
Allora, mi ha portato la convinzione che prima di tutto di lavoro ce n'è tantissimo, perché ho vissuto sul campo il famoso ingrigimento della popolazione, cioè il fatto che siamo una popolazione che sta invecchiando e che ha dei bisogni in aumento. E proprio perché c'è una complessità sia sanitaria, sia sociale, sia assistenziale in queste situazioni, ho sempre più capito, e sto capendo a tutt'oggi, che il pensiero lineare del fatto che hai una patologia e ti curo con una medicina è fallimentare, perché la persona deve essere vista a 360 gradi, a tutto tondo, e questo rende ovviamente il lavoro complesso, ma penso sia la cosa che possa più dare risultati e soddisfazioni per tutti.
Siamo una società che invecchia, no? L'abbiamo detto. A questo proposito ci conferma questo fenomeno, ce lo confermano i dati, no? Sono abbastanza recenti quelli forniti dal Censis, che ci dicono che gli over 65 in Italia sono attualmente 14,6 milioni. Erano 11,3 milioni solo 20 anni fa, ed è particolarmente impressionante invece il dato della previsione, no? Il fatto che nel 2054 si prevede che saranno 19 milioni, quindi è una società che ha bisogno estremo di questa tipologia di cura. Si sta preparando questo sistema sanitario a questo aumento, secondo te?
Ma credo che il sistema sanitario stia sempre più puntando su un aiuto sulla residenzialità, ma domiciliare. E questo da un lato è un intento molto nobile, perché ovviamente ognuno sta bene a casa sua. Il problema scatta nel momento in cui c'è una complessità assistenziale e clinica tale per cui non sempre la gestione domiciliare è fattibile, pur con tutta la buona volontà dei caregiver. Ora, i dati che dicevi tu, Serena, sono problematici e sono sotto gli occhi di tutti. In Italia la maggior parte delle persone sono seguite al domicilio, Tanto che c'è questo welfare che si dice silenzioso, ma che io definirei eroico per il carico di cui si fa, per il carico che sopporta e per le vette che riesce a raggiungere comunque con l'impegno, ma è un welfare sostenuto dai caregiver familiari, che in Italia, dati Istat, ci dicono che sono più di 7 milioni, con un 60% o qualcosa di più rappresentato da donne. Donne che sono in quella fascia d'età che si trova ad assistere, ad accudire l'anziano genitore o l'anziano suocero e al tempo stesso il figlio adolescente. Quindi facciamoci due calcoli su quanto possa essere difficile anche un discorso di conciliazione famiglia-lavoro per queste donne qua. Oppure, altra criticità grandissima è che in parte i caregiver domiciliari sono i coniugi anziani. E questo già dà un'idea dell'instabilità di una situazione di questo tipo.
Oltretutto siamo in una società che sta cambiando, no? La sua struttura familiare, la sua struttura sociale, e quindi questo mi fa pensare, oltre ad aumentare in numero gli over 65, aumenta anche la loro solitudine, quindi questo welfare familiare si sta riducendo?
La solitudine è uno dei problemi che ci troveremo ad affrontare. Questo sì, la solitudine inizia a essere vista quasi come una patologia o quantomeno un fattore di rischio per ammalarsi e la vediamo un po' tutti, non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri. È una questione sociologica, la famiglia allargata, il fatto che le donne hanno un lavoro non permette più quel contesto familiare di cura, che apparteneva anche solo all'epoca dei nostri genitori, per dire. E questo sicuramente è uno dei grossi temi che la sanità proprio dovrà iniziare a, di cui la sanità dovrà iniziare a tener conto.
La cura, quindi, è al momento ancora molto molto basata sulla la presenza della famiglia, e forse potrebbe essere questo il primo brano che ascoltiamo di quelli che hai portato in trasmissione.
Direi che la cura è la vision a 360 gradi con delle parole illuminate.
Proteggerò dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Radio Popolare Popolare Network, oggi a Parla con Lei stiamo conversando con la dottoressa geriatra e direttrice sanitaria di una RSA, Laura Pelanconi, a cui vorrei chiedere, appunto, prima del brano abbiamo parlato della professione di medico geriatra in generale e di quali sono le criticità di questo sistema. Adesso vorrei chiederle, a un certo punto quindi sei entrata dentro il mondo dell'RSA, come è avvenuto questo passaggio e quali sono state le tue motivazioni?
Diciamo che il passaggio è stato in realtà una scelta motivata dal voler trovare un posto che poteva essere una palestra di vita per me, di lavoro, che mi permettesse di seguire nel tempo e da vicino persone con una polipatologia permettermi proprio un po' alla prova, no? Non la persona che vedi a livello ambulatoriale ogni 6 mesi, fai il controllo, ma provare proprio a seguire nel tempo queste persone. E diciamo che forse è il luogo dove più di ogni altro uno dei mantra della geriatria, che ti dice che devi aggiungere vita agli anni, capisci che si declina come qualità di vita. E allora in un RSA la qualità di vita penso che dipenda dal fatto di poter garantire una presa in carico, come dicevo poco fa, quindi un seguire la traiettoria di vita ma anche di malattia di una persona, garantendogli quindi una sicurezza non solo alla persona ma anche ai suoi familiari, che forse, se le cose funzionano, riescono a trovare un porto sicuro, un posto dove hanno le risposte. Questo ovviamente ti richiede un'organizzazione abbastanza rigida, un'organizzazione forte. E dall'altra parte però c'è una ricerca di innovazioni, quindi un'apertura. Ad esempio nell'introduzione della famosa intelligenza artificiale, che vada ad aiutare gli operatori nel loro lavoro cercando di alleggerirlo, piuttosto che in forme in cui si tenta di introdurre l'arte come terapia proprio per migliorare la qualità di vita degli ospiti.
E sono per esempio strategie e metodologie che hai introdotto nella struttura da te diretta?
Allora, noi sì, abbiamo introdotto un sistema ad esempio di intelligenza artificiale che ci permette di comprendere la posizione ad esempio nel letto degli ospiti, e questo ovviamente è una specie di terzo occhio per gli operatori. Pensiamo alla notte, adulte che sanno gestire le persone con la sicurezza, ad esempio, di evitare le cadute dal letto, per dirci, che sono delle cose che possono capitare se una persona non è in grado di reggersi bene sulle gambe, decide all'improvviso di alzarsi da sola. Ecco che qui l'intelligenza artificiale ti avvisa e ti dice attenzione, perché il tal ospite si sta muovendo, e quindi questo è un bel aiuto. Così come abbiamo avuto la fortuna di fare proprio un progetto di utilizzo della musica per gli ospiti con una demenza di grado moderato severo con disturbi comportamentali, e l'abbiamo chiamato Accordiamoci, questo progetto, che è un bel nome perché ovviamente abbiamo usato degli strumenti musicali che per definizione devono essere accordati, e che in realtà sottolinea quello che è stato il vero lavoro, cioè di mettere in connessione due mondi che facevano un po' fatica a parlarsi: quello un po' più scientifico, che era il nostro, che chiedeva dati per capire se la musica poteva essere positiva, avere degli effetti positivi sulla salute, ma cercando una rilevanza ovviamente anche statistica, e quello del mondo artistico, del musicoterapeuta, che ovviamente aveva altri pensieri, cioè volava un po' più alto rispetto a noi. Noi quindi tiravamo a terra, lui ci tirava in alto, e siamo riusciti a mediare questo con un bel lavoro, insomma.
E i dati ci sono?
I dati li abbiamo, e per quanto riguarda ad esempio la mia RSA, noi abbiamo visto una riduzione statisticamente significativa dei disturbi comportamentali, con una presa in carico globale, non ovviamente purtroppo solo con la musicoterapia, però con un intervento che comprendeva in buona parte anche questo.
In un arco di tempo,
noi, lo studio è stato abbastanza lungo, per cui nel 12 mesi tutti, però già la significatività l'abbiamo riscontrata a partire dal terzo mese di valutazione.
Quali sono i soggetti che si ritrovano dentro una RSA, che non sono tutti uguali?
Ecco, questo è un bellissimo tema, perché l'altra grande difficoltà di una struttura di questo tipo è che accoglie soggetti solitamente anziani o grandi anziani che hanno patologie molto diverse, che spesso si intersecano, perché spesso non hai solo una patologia, non hai solo il diabete, ma hai anche uno scompenso cardiaco, hai delle infezioni intercorrenti, delle vie urinarie, quindi sono problemi che si vanno a sommare e che rendono una grande complessità. C'è il 70-80% dei nostri ospiti ha un deterioramento cognitivo, e questo è un altro problema che ovviamente si presenta, e col deterioramento cognitivo spesso ci sono dei disturbi comportamentali, che sono l'agitazione, l'aggressività, l'insonnia, il wandering, no? Quel vagabondare affinalistico per cui ogni tanto vediamo chi l'ha visto e rimaniamo tutti angosciati, specialmente i geriatri. E allora cosa succede? Tu nella stessa struttura devi riuscire a dare una risposta a tutti. E il discorso che facevo prima della presa in carico, secondo me è cruciale, perché della stessa persona che magari quando ti entra ha un problema di demenza iniziale e ha problemi di wandering piuttosto che di aggressività, per cui quando provi a lavarlo lui ti mena perché non capisce cosa gli stai facendo, dopo un arco di 8 anni tratterai la stessa persona che per la stessa patologia non è più in grado di camminare, e quindi problemi diversi, gravi tanto quanto i precedenti, ma che richiedono alla struttura la possibilità di avere una risposta molto elastica. E questo è un grande lavoro, perché sottolineo all'interno della stessa struttura. Non è che tu puoi dire questo lo mando nel reparto ospedaliero A, nel reparto ospedaliero B. devi riuscire a gestire. E c'è anche l'ambito importantissimo, a mio punto di vista, della dignità della morte, quindi dell'accompagnamento alla morte, delle cure palliative in RSA, che è un altro ambito importante, molto tabù, ma anche i vecchi muoiono.
E soprattutto in una RSA.
Esatto, esatto.
Direi. In questi anni di gestione di una RSA, dal punto di vista professionale, quali sono stati i filoni, gli aspetti in cui ti sei sentita più avanzata?
Ma io penso sinceramente una cosa importantissima è l'aspetto umano, no? Ultimamente anche nei congressi di geriatria si sente spesso citare la gentilezza, ma la gentilezza come approccio.
Come cura anche.
Come cura, perché ecco, io veramente quello che ho imparato in questi anni e che continuo ad imparare è che, lo dicevamo ascoltando anche Battiato, la cura è globale. E quindi anche il rapporto che tu hai, semplicemente il riconoscere, il salutare la persona, metterla al centro di un'attività, è una cosa che ovviamente eleva un po' tutta l'equipe, perché tu non hai a che fare con un paziente qualsiasi, tu in quel momento hai a che fare con quella persona e a quello ti stai dedicando. E mi piace citare una parte di poesia di Franco Armino che dice che salutare un vecchio non è gentilezza, è un progetto di sviluppo locale. Quasi a dire che è un atto politico che rimette al centro la persona, chiede ovviamente, tutto questo parla di dignità, di tempo dedicato. E penso che gli operatori dell'RSA abbiano molto da dire su questo aspetto. Chiede tempo, ovviamente, la cura delle persone chiede tempo e noi siamo una società che è sempre meno in grado di dare tempo.
Tu sei alla guida, alla direzione di una RSA di un comune abbastanza piccolo, no? E mi viene in mente, pensando appunto a questa citazione, no? Che è un progetto locale, di sviluppo locale. In questi anni sei riuscita ad aprire l'RSA o comunque a farla dialogare con il locale, al di là delle problematiche specifiche?
Ecco, è uno dei miei sogni e in parte siamo riusciti già a realizzarne qualcuno. Il grosso problema di un RSA è che gli operatori sono dedicati all'interno dell'RSA e gli operatori sono sempre pochini, siamo sempre in lotta nel trovare operatori qualificati, che questa è una realtà molto molto stressante dal nostro punto di vista. Però il tentativo di aprire l'RSA al territorio c'è, anche perché sono convinta che sia uno dei nodi che possa dare delle risposte, anche perché ha delle competenze al suo interno che sarebbe giusto riuscire ad utilizzare. Noi abbiamo fatto, ad esempio, dopo la tempesta terribile del Covid, abbiamo fatto questo progetto per chi aveva un long Covid di riabilitazione specifica, aperto alle persone del territorio, prima di tutto dedicato ai nostri operatori che avevano lavorato durante il Covid ammalati, e quindi gli abbiamo offerto questa possibilità di riabilitazione e poi di apertura anche al territorio. Oppure abbiamo questa stanza multisensoriale che utilizziamo per gli ospiti affetti da demenza fondamentalmente, con un micro progetto che abbiamo appena iniziato, ma di cui siamo molto felici, di apertura per i ragazzi disabili del territorio. Quindi ecco, qualcosa che germoglia lo stiamo vedendo.
Beh, direi che sono già due progetti molto molto importanti. Ci prendiamo un'altra pausa musicale. Laura, volentieri. Che canzone ti piacerebbe ascoltare adesso?
Ma io direi che ascoltiamo la Lumière di Pomme.
Si je n'ai pas retrouvé dans tes yeux la lumière, c'est que ton cœur a lâché.
Radio Popolare Popolare Network, abbiamo ascoltato La Lumière di Pomme, che è un brano che ci ha portato la nostra ospite di oggi, Laura Pelanconi, dottoressa geriatra. E perché questo brano?
Allora, Pomme è una giovane cantautrice francese e questo brano parla di Alzheimer. Nelle parole dice: tu non riconosci più le persone, non sai più dire il tuo nome, non sai più la strada di casa, e la lumière è l'aspetto di vita che c'è negli occhi, che si va un po' a spegnere. Mi piace il fatto che una giovane cantante tratti questo tema, perché il rapporto tra nonni e nipoti è un rapporto fortissimo, calcolando che la buona parte di nipoti è stata viziata, accudita, ma spesso anche cresciuta dai nonni. Ovviamente un nonno che non è più in grado di riconoscerti è una sofferenza incredibile. Il fatto che tu perdi la lumière dei tuoi occhi, non riconosci più la persona, per chi vive quella condizione, specialmente se nessuno gli ha detto: guarda che nel decorso della patologia capiterà probabilmente che tuo nonno, tuo papà non ti riconoscerà più, penserà all'inizio che sei sua sorella e poi proprio ti guarderà con uno sguardo abbastanza vacuo. Quello è un lutto, perché tu capisci in quel momento che non hai più il genitore, non hai più il nonno di prima, e sono tutti lutti anticipatori, una strada di dolore quella del caregiver, anche all'interno dell'RSA, perché ovviamente non è che vieni a trovare il tuo caro e a volte non sai neanche bene come fargli passare il tempo, cosa raccontargli, un po' la solitudine comunque la vivi, perché lui è sempre più nel suo mondo e tu devi studiare come acchiappare la sua attenzione, come riportarlo da te. E noi aspettiamo i nipoti nell'RSA, che vengano a portarci un po' di storie, vengano a raccontarci com'era la loro vita col nonno, e questa è vita.
Voi, come personale, avete il tempo, visto che mi dicevi, no? La drammatica costante, strutturale, condizioni di sottodimensionamento del personale, sia alla dirigenza che all'interno della gestione della struttura. Avete il tempo di riuscire anche a dare supporto alle famiglie delle persone che sono ospitate nella struttura?
Il tempo è sempre difficile. È sempre difficile, lo devi trovare, nel senso che il dialogo è parte della cura, no? E quindi torniamo alla canzone di Battiato. Saper spiegare l'evoluzione della malattia, qualsiasi essa sia, è importante anche per far capire al caregiver che, ad esempio, in un caso di demenza, se la persona diventa disfagica, non riesce più a deglutire il cibo e quindi tossisce molto, inizia a avere molto catarro, non è colpa di chi l'ha imboccato o del cibo che sta mangiando, ma è proprio un segno di progressione della malattia, che è una malattia neurologica, e quindi a un certo punto anche quel riflesso andrà a intaccarlo. E quindi riuscire a spiegare, riuscire a intercettare le famiglie e a dire stiamo andando in questo senso, è una cosa che oltretutto ti torna utile, perché evita di innescare anche dei nervosismi, delle sensazioni della famiglia che il proprio caro non sia seguito adeguatamente, e questo serve. Certo, è difficile da un lato trovarlo quel tempo, e a volte è difficile trovare orecchie che ti ascoltino, perché a volte c'è anche quell'aspetto lì di voler negare quello che sta succedendo. Noi siamo una società che nega l'invecchiamento, nega le rughe, quindi evviva il botulino, ma la vita è un'altra cosa.
Dal punto di vista della frequentazione, appunto dicevi, ci mancano i nipoti, ma le famiglie sono presenti?
Le famiglie sono presenti, le famiglie assolutamente sì, poi ovviamente da caso a caso. Noi abbiamo anche dei casi che si definiscono sociali, che arrivano da noi proprio perché il caregiver non c'è, no? Però le famiglie sono presenti, anche perché i famosi caregiver che io ho definito eroici, che sono il welfare d'Italia, spesso sono obbligate a chiedere l'istituzionalizzazione, che è una parola bruttissima, cioè sono obbligate a chiedere che il proprio caro entri in RSA, proprio perché ha una complessità tale per cui non sono più in grado di assisterlo al domicilio, sul territorio, e questo è un dato di fatto. Questo non vuol dire che entra in RSA e finisce lì. Noi continuiamo a dire: voi figli restate, non siete più negli infermieri, nei medici. E anche la parte assistenziale, che ti può costare molto, perché ad esempio uno degli scogli più banali ma più veri è che se tu devi gestire una persona che non è più in grado di stare in piedi da sola, allora come fai a metterla seduta? Ti spacchi la schiena tu? Come fai a lavarla? Non hai un bagno assistito, non hai due operatori che sono già stati formati sul come lavarlo, se ha anche delle rigidità articolari. Gioco forza, per garantirgli anche una dignità, arrivi a chiedere un ingresso in struttura. Questo fa sì che ovviamente le famiglie poi sono presenti, poi da noi probabilmente anche la struttura sociale ha ancora una tenuta tale per cui, ma ben venga, cioè c'è anche un controllo della società su come funziona l'RSA, e questo è importantissimo. L'RSA è una struttura aperta. Volutamente.
Sappiamo anche che c'è una carenza di queste strutture. Anche qua leggevo un altro dato: le strutture in Italia, le RSA, coprono solamente il 7,6% delle richieste, e questo immagino sia così anche in un centro, in un comune piccolo come quello dove si trova la residenza da te diretta, cioè una lista d'attesa sempre molto lunga.
Le liste d'attesa sono un problema e inizia a sentirsi anche nell'opinione pubblica. C'è un tempo d'attesa sicuramente. è legato al fatto che la popolazione invecchia, aumentano i bisogni, aumenta la complessità clinica e il domicilio riesce a dare una risposta fin dove riesce, poi deve trovare altre risorse, sì.
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei oggi con Laura Pelanconi, medico geriatra e direttrice sanitaria di una RSA, di un piccolo comune della provincia di Sondrio, possiamo dirlo. Piccolo comune, insomma, piccola RSA oddio, non so se è tanto piccola,
no, media,
di quanti ospiti?
Parliamo attualmente di 113 ospiti.
Ok, quindi una media RSA di un piccolo comune che ha ricevuto, fra l'altro, nella figura della dottoressa, ma poi ci spiegherà lei cosa vuol dire, l'onorificenza a Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica, per che cosa? Soprattutto per il lavoro svolto durante la pandemia del Covid. Lo abbiamo accennato brevemente prima, come anche sono passati gli anni, no? Però è sempre importante ricordare che cosa abbiamo vissuto e soprattutto come è stato vissuto in questi luoghi cruciali e fragilissimi. Quindi, qual è stato l'impatto su un comune piccolo e nella comunità presente nell'RSA?
L'impatto è stato quello che ci ricordiamo tutti, devastante, di smarrimento, di cercare di capire cosa stesse succedendo nelle nostre vite, prima di tutto, e poi all'interno dell'RSA. Io devo due grossi grazie per essere qua oggi con un certo equilibrio a parlare, ed è giusto ricordarlo il Covid, perché le cose che ci ha insegnato tendiamo forse già a dimenticarle ed è un grosso errore. Un grosso grazie alla mia famiglia che mi ha permesso di isolarmi in casa e mi ha permesso di pensare solo al lavoro in un momento in cui non era semplice per tutti, ovviamente. Mi ha tenuto in vita perché mi ritrovavo pranzi e cene alle ore più assurde, calde, fuori dalla porta, no? Quando rientravo. E dall'altra parte devo dire un grosso, grosso grazie alle persone con cui ho lavorato in quel periodo, che hanno tirato fuori tutta la capacità di problem solving, tutta la capacità di esserci, nonostante le difficoltà, perché io penso a delle operatrici con cui abbiamo fatto molto, che erano mamme di tre bambini, ad esempio, che erano in didattica a distanza a casa, quindi un peso ovviamente importante anche a livello di figliolanza, oppure operatori che venivano al lavoro, erano terrorizzati perché tornavano a casa e avevano dei genitori anziani. E la grossa paura degli operatori, una delle grosse paure, era di essere una fonte di infezione anche per gli altri. E quindi questo limitava tantissimo la tranquillità una volta che uscivi dal lavoro perché avevi stimbrato. Io ho visto fare cose veramente per cui ho capito che chi ha scelto una professione d'aiuto in quel momento gli ha tirato fuori la vocazione. Non dico la discesa in campo, le armi, che è un tema, no, belligerante con la sanità, penso che non c'entri proprio. Io parlo di vocazione. Nel periodo ovviamente del Covid si ammalavano anche gli operatori e in una fase molto iniziale noi avevamo degli operatori che erano usciti per malattia, non riuscivano a tornare al lavoro perché il sistema sanitario era andato in tilt e non riuscivano ad avere il tampone che confermasse il fatto che erano negativi per il virus. E io mi ricordo le telefonate di questi angosciati che dicevano: noi stiamo bene, che quando sono poi rientrati così bene non stavano, perché era gente che si era fatta la polmonite a casa e doveva farsi tipo 3 mesi di riabilitazione. Noi stiamo bene e vogliamo rientrare, sapendo che rientravano in un luogo dove non si sarebbero riposati. E quindi questa io la chiamo vocazione. E in generale io credo ad aver capito quella bella cosa che dice che le cose importanti le impari nella calma, le cose fondamentali le capisci nella tempesta. Ecco, io ho avuto tante dimostrazioni per cui cavaliere io, ma cavaliere gli altri. Faccio un altro esempio che mi sta a cuore. In quel periodo lì in cui i nostri operatori, anche cruciali, parlo della nostra coordinatrice infermieristica, di vari infermieri, erano fuori e non riuscivano a rientrare, mi è arrivata una mail di una giovane fisioterapista, neomamma, che non ci conosceva e che mi scriveva dicendo: io immagino che voi abbiate bisogno, io sono disposta a venirvi aiutare, sono disposta a fare qualsiasi mansione. Infatti lei è arrivata in punta di piedi con una bravura incredibile e ha fatto il lavoro assistenziale, quindi aiutava l'igiene, l'imboccamento, il posizionamento degli ospiti. E torno a dire, giovane neomamma, in un momento in cui le RSA erano il terrore d'Italia. E quindi da queste cose impari che veramente c'è una vocazione.
Da quell'esperienza ne siete usciti?
Allora, ne siamo usciti stanchi.
Sicuramente.
E è una stanchezza che paghiamo ancora adesso, perché in parte credo che sia una stanchezza che non abbiamo avuto modo di recuperare. Perché è finito il Covid, poi vabbè, è finito il Covid per modo di dire, perché le procedure di sicurezza sono rimaste, le antenne alzate restano, e quindi c'è un aspetto che prima non esisteva, no? Ad esempio c'è stata una limitazione importante. Le RSA prima erano dei centri di aggregazione, no? Quindi le feste di compleanno tutti insieme, arriva la banda tutti insieme. Noi abbiamo dovuto imparare in brevissimo tempo situazioni come il bioisolamento, che era all'opposto. Io mi ricordo che a un certo punto dicevo: ma io sono un geriatra. Abbiamo dovuto veramente acquisire delle competenze ben diverse. Queste ci restano. Torno a dire, probabilmente la mancanza di personale, di ossigeno nuovo, non ci ha fatto smaltire quella stanchezza lì, che è stata profonda, è stata profonda, sia per turni che per stress.
Quindi un personale costantemente sotto pressione, come la canzone che adesso andiamo ad ascoltare, che sarà anche la canzone di chiusura di questa puntata di Parla con lei, che oramai è arrivata alla fine. Non mi resta che ringraziare tantissimo la dottoressa Laura Pelanconi, geriatra e direttrice sanitaria di una RSA, per essere stata con noi e per averci aperto questa finestra importantissima sul mondo delle fragilità degli anziani e delle strutture che li accolgono. Mentre agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare auguro un buon proseguimento di pomeriggio e a risentirci alla prossima puntata di Parla con lei.
Popolare.
Well,